Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buon pomeriggio da Radio Educato. In studio Doriana Leonardo e Domenico Mascialino. I titoli:
rapporto Censis sui valori degli italiani, più apertura verso le relazioni con gli altri, ma la famiglia non tramonta mai.
Pesaro e Urbino le più tartassate da IMU e IRPEF, ottavo e nono posto nella lista che il Sole 24 Ore ha stilato su tutte le province italiane.
Trovare lavoro dopo l'università, Urbino tra i primi atenei italiani.
Ciclismo, lo squalo è tornato, Vincenzo Nibali trionfa alla Tirreno Adriatico.
Famiglia, patria, fede, questi i valori più importanti per gli italiani emersi dalla ricerca realizzata dal Censis in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la cui presentazione è in corso proprio mentre parliamo. Valori che poggiano sempre meno sul soggettivismo e sempre più sulla riscoperta delle relazioni, come spiega il direttore del Censis Giuseppe Roma, intervistato da Giulia Foschi.
Io credo che il contesto in cui oggi ogni italiano si vede collocato molto più difficile che in passato. Oggi è necessario avere maggiore attenzione alla dimensione collettiva e anche ripensare il rapporto con gli altri, che non può solo limitarsi all'ambito che ancora in Italia è sempre molto importante, cioè quello della famiglia, ma che non può essere l'unico.
L'amore per la patria, si parla del ritorno di un sentimento profondo di appartenenza alla nazione o di un risveglio legato alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, magari temporaneo?
Credo che ci sia negli italiani una parte anche rilevante che si identifica con una nazione, ma c'è anche una parte consistente che ormai si sente cittadino del mondo, e una non minore che invece continua a essere legata al proprio territorio, al localismo. Quindi l'appartenenza a una comunità nazionale è un sentimento sicuramente esistente, ma forse non quello più profondo.
La fede resta ai primi posti tra i valori degli italiani, ma parliamo di cattolici praticanti o anche di altre forme di religiosità?
Credo che si riferisca più a un generale bisogno di sacro. Dopo questo si tramuti in un'idea tradizionale di religione, non credo. Anche perché dall'indagine risulta che il 25% degli italiani sono cattolici praticanti.
È cominciato da mezz'ora a Roma il vertice tra il primo ministro Mario Monti e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Tra le altre sono all'ordine del giorno le questioni che riguardano la politica interna italiana, come l'agenda del governo per i prossimi mesi e la riforma del mercato del lavoro. In serata la cancelliera incontrerà il presidente Giorgio Napolitano.
Lotta all'evasione sì, ma con un limite, la privacy. Di questi tempi è un monito che suona strano, ma è proprio quello che ha affermato oggi Francesco Pizzetti, garante della privacy. Le nuove norme sulla trasparenza nei controlli fiscali sono strappi allo Stato di diritto, ha dichiarato il garante. A stretto giro di posta è arrivato un altro avviso sul tema. Il presidente della Corte dei Conti ha avvertito: ci sono troppe tasse per i contribuenti onesti.
Fuoco e fiamme sulla riforma del lavoro. È chiaro che se uno comincia a dire no, non è che noi ci mettiamo una paccata di miliardi. Così il ministro del lavoro, Elsa Fornero, ha risposto alla leader della CGIL, Susanna Camusso. Davanti a un no dei sindacati all'accordo, il governo non intende investire risorse per rendere universali gli ammortizzatori sociali. Secondo la leader della CGIL, invece, il punto è proprio questo: ampliare il numero di lavoratori che possono usufruire degli ammortizzatori sociali, ma senza intaccare le protezioni già acquisite.
Sul rischio inflazione c'è ottimismo da parte di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Siamo impegnati nel mantenere la stabilità dei prezzi, dice Draghi, che aggiunge: nell'eurozona si vedono segnali di stabilizzazione dell'economia. Intanto l'Istat ha diffuso i dati sul costo della vita in Italia, che a febbraio è cresciuto dello 0,4% su base mensile e del 3,3% su base annua. Secondo il Codacons, una famiglia spenderà circa 675 euro in più all'anno. Bene i titoli di Stato, il rendimento dei bot a tre mesi è sceso dello 0,49% contro l'1,9% di settembre 2011. Lo spread invece è tornato a salire, fermandosi a 313 punti base.
IMU e IRPEF colpiranno duro anche la provincia di Pesaro e Urbino. In una lista del Sole 24 Ore, i due capoluoghi di provincia sono all'ottavo e nono posto. Il servizio di Doriana Leonardo.
Prime e seconde case, negozi, terreni saranno tutti tassati almeno del 60% in più. La terribile IMU, l'imposta municipale sugli immobili, sarà una stangata che costerà molto alle famiglie italiane e i comuni avranno tempo fino al 30 giugno per approvare i preventivi del 2012. Secondo il Sole 24 Ore sono circa 40 i capoluoghi di provincia che stanno già lavorando all'aumento dell'addizionale IRPEF e delle aliquote IMU. Tra queste, ai primi posti compaiono Pesaro e Urbino. Pesaro è ottava e aumenterà l'addizionale IRPEF passando dallo 0,6% allo 0,8%. L'aliquota IMU sulla prima casa sarà dello 0,4%, mentre quella sugli altri immobili raggiungerà l'1,06%. Nella lista Urbino segue Pesaro al nono posto, ma il sindaco Corbucci non è d'accordo con il Sole 24 Ore.
Questi sono tutti dati che non esistono. Uno, perché non abbiamo deciso, tant'è vero che non siamo andati in consiglio ancora. Secondo, noi al Passei non ci arriviamo sicuro come seconda casa, questo è certo, già glielo posso dire io.
Siria, il presidente Assad annuncia elezioni legislative per il prossimo 7 maggio, ma non risponde al cessate il fuoco chiesto da Kofi Annan, inviato speciale dell'ONU. Il regime ha spostato l'offensiva da Homs a Idlib. Negli attacchi di oggi sono morti almeno 20 civili, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. 12 invece, gli uomini delle forze di sicurezza siriana, uccisi in un'imboscata attesa dai ribelli vicino alla città di Dael. Dall'inizio delle rivolte, il bilancio delle vittime è tragico. 8.000 i morti secondo i dati ONU.
Il presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, smentisce l'accusa di aver ricevuto finanziamenti da Muammar Gheddafi per la sua campagna presidenziale del 2007. A rivelare lo scoop è stato il sito Mediapart, lo stesso del caso Bédancourt. Non ho mai preso un euro da Gheddafi, sono accuse grottesche, ha commentato Sarkozy, che a 40 giorni dal primo turno delle presidenziali per la prima volta ha superato nei sondaggi l'avversario socialista François Hollande.
Il 16 marzo Antigone, l'associazione che da 20 anni si occupa dei diritti dei detenuti e monitora la situazione nelle carceri italiane, presenta ad Ancona i risultati del rapporto Le prigioni malate. Gli istituti marchigiani hanno uno dei più alti tassi di sovraffollamento in Italia. Nadia Ferrigo ha intervistato Samuele Animali, il coordinatore regionale di Antigone.
Questo sovraffollamento crea una serie di problemi immaginabili quando ci sono all'interno delle celle il doppio delle persone che ci potrebbero essere e anche problemi per esempio di ordine sanitario per quello che riguarda sia lo stato di salute delle persone sia la possibilità di prevenire la diffusione di malattie all'interno di questi istituti.
Quali sono i problemi dei 7 istituti carcerari marchigiani?
C'è una situazione chiaramente differenziata, si va dagli istituti più grandi tipo quello di Ancona dove è evidente il problema del sovraffollamento e delle carenze strutturali dell'edificio ad istituti magari più vecchi che avrebbero bisogno di interventi o addirittura che andrebbero chiusi perché sono totalmente inadatti a rispondere a quello che è il compito che l'istituzione penitenziaria ha ai sensi della Costituzione.
Quali potrebbero essere le soluzioni?
È stato proposto il piano carceri. In realtà il problema non è tanto un problema strutturale degli edifici, perché con il piano carceri anzi si rischia di sottrarre risorse al trattamento, che invece è la cosa più importante. Probabilmente bisogna fare delle riforme sistemiche e partire da una riforma del codice penale.
Il rapporto Alma Laurea 2012 premia l'Università di Urbino. Il servizio è di Stefano Strano.
Nel nostro paese, neolaureati sembra far rima con disoccupati. Lavoro sempre meno stabile a trovarlo per chi si fregia del titolo agognato conquistato con tanti sacrifici e spesso ridotto solo un pezzo di carta di dottore. Disoccupazione in aumento anche per i laureati in architettura, giurisprudenza e medicina. Lo dicono i dati diffusi di recente dal Consorzio Interuniversitario Alma Laurea. In un panorama a tinte fosche, l'Università Carlo Bo di Urbino ottiene un buon risultato e si dimostra più sicura per garantire un titolo spendibile nel mondo del lavoro. Non solo, c'è una buona corrispondenza tra laurea conseguita e lavoro svolto. Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea.
12 mesi dalla conclusione degli studi, fra i laureati dell'Università di Urbino, quelli del 2010, i laureati nelle lauree di specialistiche, avere un tasso di occupazione stabile, un lavoro stabile, che riguarda quasi 42 laureati su 100, mentre a livello nazionale non andiamo al di là del 33, secondo me è un buon indicatore, cioè un segnale che evidentemente le lauree prodotte dall'Università di Urbino su un versante e la capacità di assorbimento, diciamo, del mercato del lavoro, probabilmente non solo quello locale, hanno funzionato bene. Su una scala 1-10, la soddisfazione per il lavoro svolto prende 7,2, quindi un buon risultato.
Ciclismo. Vincenzo Nibali ha vinto la 47esima edizione della Tirreno Adriatico. Decisiva l'ultima tappa, la cronometro di San Benedetto del Tronto. Il servizio di Alberto Sofia.
È stata una lotta all'insegna dei secondi con il 41enne Chris Horner e il ceco Kreuziger, così come tutti si aspettavano alla vigilia. Poi l'urlo di gioia. Dopo la vittoria al Giro di Oman di febbraio, Vincenzo Nibali trionfa alla 47esima edizione della Tirreno Adriatico. Un segnale importante lanciato ai propri avversari in vista della Milano-Sanremo e delle grandi classiche di aprile come la Liegi-Bastogne-Liegi e la Parigi-Roubaix. Lo squalo è tornato e le difficoltà del 2011 sembrano ormai un lontano ricordo. Decisiva la tappa finale, a cronometro di 9,3 km a San Benedetto del Tronto, dove Nibali ha recuperato i 6 secondi che lo dividevano dal gradino più alto del podio, chiudendo con un vantaggio di 14 secondi sull'americano e 26 sul ciclista ceco.
Sono veramente molto contento perché ho inseguito dall'inizio dalla cronosquadra, quindi è andato soltanto male, però alla fine tutto è andato molto bene.
Vittoria di tappa per lo svizzero Fabian Cancellara, che ha percorso il tracciato in 10 minuti e 36 secondi, alla media di oltre 52 km orari. Nibali dovrà ora decidere se partecipare al Giro d'Italia, dove il capitano della Liquigas sarà però Ivan Basso, o puntare ad essere protagonista al Tour de France, sognando di indossare la maglia gialla fino agli Champs-Élysées.
Questo giornale è stato coordinato da Dino Collazzo. Potete riascoltarlo sul nostro sito internet ifg.uniurb.it. La prossima edizione domani alle 12.30 e alle 10 la nostra rassegna stampa.
Buona serata da Doriana Leonardo e Domenico Mascialino. Linea a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.